Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
Per scrittrici triestine inizia oggi un nuovo viaggio, seguendo il libro Maria Teresa Parpagliolo, Shepherd, 1903-1974, Progettare secondo natura. Il libro è pubblicato da Aracne. Maria Teresa Parpagliolo, una pioniera nel campo dell'architettura paesaggista. E in questo viaggio, nel mondo dell'architettura legata al paesaggio, il giardino diventa, oso dire, anche una filosofia di vita. A guidarci in questo viaggio, a guidarci attraverso queste che saranno certamente per me delle scoperte, l'autrice del libro, l'architetto Lucia Krasovec Lucas. E voglio presentarla seguendo la prefazione del libro del professor Gianni Contesi, che mi sembra una prefazione che realmente ci racconta bene Lucia Krasovec Lucas. È impegnata su vari fronti dell'associazionismo e della vita pubblica, non solo locali, e ha alle spalle esperienze di studio internazionali e orizzonti culturali non privi di eclettismo. Una figura bastantemente, scrive Contesi, anticonformista, da tempo impegnata in una nobile militanza tesa alla valorizzazione e alla salvaguardia del patrimonio latamente ambientale, ambiente architettonico e urbano, immagine stessa della città, e quello naturale o paesaggistico che dir si voglia. Un patrimonio poco salvaguardato, condizionante in una città a paesaggio come Trieste. Lucia, questo mi sembra veramente un ritratto perfetto. Ti do il benvenuto e come sempre ci diamo del tu.
Grazie Mariella, è un piacere rivederti, essere qui, e ti ringrazio per aver estrapolato questa parte che devo dire è molto affettuosa, oltre che quasi vera.
Una chiave di lettura veramente per conoscerti, per apprezzarti a fondo, però voglio ricordare anche che sei cofondatrice della sezione di Trieste dell'Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti. Numerose le tue ricerche, le tue pubblicazioni, questa dedicata a Maria Teresa Parpagliolo Shepherd è senz'altro il tuo ultimo grande impegno al momento, frutto di 5 anni di lavoro e di ricerche. Allora ti chiedo subito, com'è nata l'idea?
Beh, l'idea di andare a scoprire questa donna veramente dalle mille capacità e dalle mille risorse è nata nell'ambito di un progetto europeo che andava a scandagliare quelle che erano le pioniere a livello europeo in ambito architettonico, paesaggistico e del design. E il primo progetto con cui sono entrata in contatto, che aveva appunto redatto Maria Teresa Parpagliolo, è stato quello dei giardini della Nuova Rai di Via Mazzini. In questo contesto mi sono resa conto di quella che era la forza teorica, capacità di pensiero progettuale ed espressiva di questa pioniera nata nel 1903, quindi possiamo veramente definirla come tale, certo, per i nostri tempi, e pioniera anche in un ambito di lavoro, un ambito professionale molto poco partecipato al tempo. Se pensiamo che nel 74, quando lei morì, in Italia erano censiti solo 24 architetti paesaggisti, dei quali pochissime, ovviamente, donne.
Come ricorda Contessi nella sua prefazione, il libro dedicato a Maria Teresa Parpagliolo non è una monografia tradizionale, anche perché la progettista di Giardini non ha lasciato un archivio consultabile, sicché la ricostruzione del suo operato può avvenire solo, come scrive Contessi, per frammenta, che non sempre, dice sempre il nostro professore, non portano al tutto. La dice lunga quindi sulla fatica che senz'altro hai e con la quale hai dovuto fare i conti durante questi 5 anni di ricerche.
Beh, diciamo sì che la fatica è stata molta, ma in qualche modo compensata da un caleidoscopio di situazioni e persone che ho incontrato in questo contesto e per aver assaggiato una disponibilità anche di confronto, di cessione di informazioni veramente notevole, quasi insperata per uno che ricerca. E il fatto che lei non avesse un archivio ha in qualche modo sì fatto allungare i tempi, ma ripeto, la soddisfazione è tantissima anche perché si è creata una rete nel suo nome, potremmo dire, veramente interessante e importante, che continuo a sondare e che porterà a nuove scoperte, a nuovi ampliamenti, a nuove derive, se possiamo chiamarle così.
E io voglio anticipare quella che sarà poi la conclusione delle nostre conversazioni, perché in questa rete dobbiamo comprendere anche la nostra grandissima
Giovanna Marini.
Già, assolutamente. Perché alla fine poi in questo libro, che è veramente interessantissimo, alla fine c'è anche questa scoperta che renderà il tutto, che proprio segna una fine, a proposito del nostro viaggio ideale, una fine quasi quasi con suspense, ma non ne voglio parlare. Allora, devo ringraziare l'attrice Daniela Gattorno che in effetti poi ci ha dato la sua preziosa, bella voce per le letture che accompagnano, come prassi in questa trasmissione, accompagnano poi gli interventi, in questo caso i tuoi interventi. Per questa prima trasmissione, quali sono le letture che tu hai scelto? Di che si parla? Una brevissima sintesi.
Certo, intanto voglio ringraziare anch'io Daniela Gattorno per la sua meravigliosa voce e per aver accettato di narrare passaggi del libro e citazioni che sono appunto incluse nello stesso. In questa puntata parleremo del giardino, il giardino come motivo di ispirazione, emancipazione non solo di una società più coinvolta, partecipata e diremo cosciente, oggi consapevole, ma anche come strumento di emancipazione femminile.
E allora lasciamo a Daniela Gattorno il piacere della nostra scoperta poi.
Proper Citizens d'America. Nel 1900 il paesaggista americano Frederick Law Olmsted, che progettò tra gli altri anche il Central Park a Manhattan con Calvert Vaux, scrisse il primo programma in assoluto per una scuola di architettura del paesaggio che venne attivata nello stesso anno alla Harvard University. Inizialmente le donne vi erano escluse, ma dal 1902 furono ammesse alla frequentazione di un corso base al MIT, Massachusetts Institute of Technology, gestito dal professore architetto paesaggista Guy Lowell, che sosteneva l'apertura a questa professione anche alle donne quali parti integrante del progetto americano. Nello stesso anno Fanny Griscom Parsons inventò le School Gardens. Organizzò 360 piccoli giardini per dedicarli ai bambini, in particolare ai figli degli immigrati europei che vivevano nei sobborghi più poveri e malfamati adiacenti le aree produttive. Per la Parsons, attraverso il processo di confidenza verso il giardinaggio e il mondo della natura, quei bambini potevano acquisire delle chance e diventare perfetti cittadini d'America, intravedendo nel giardinaggio la via per trasformare non solo il paesaggio dei sobborghi industriali degradati, ma anche le persone che ci vivevano. È in questo periodo che il paesaggio e i giardini assunsero in America un importante ruolo pedagogico ed educativo per la formazione di una cittadinanza evoluta e consapevole, in grado di collaborare attivamente allo sviluppo sociale e culturale delle città e dei territori. Nel 1903, a seguito della crescita dell'attenzione generale verso la pianificazione urbana e gli effetti della stessa sugli abitanti nelle città, prese corpo il City Beautiful Movement. Alla base del movimento c'era una nuova concezione dello spazio che travalicava gli aspetti e le distinzioni della dimensione pubblica e di quella privata, poiché si era radicata l'idea che la bellezza, in specie quella derivante dalla natura, avrebbe favorito le virtù morali e civiche nella popolazione. È interessante notare come l'arte del paesaggio che si sperimentava nei giardini e nei parchi divenne un efficace strumento di emancipazione, il cui obiettivo di migliorare la società venne da subito attribuito alle femministe americane. Ciò venne chiaramente espresso per la prima volta in un articolo di Ann Patterson apparso sul New York Times del 1938, in cui si affermava che l'architettura del paesaggio era dominata da un gruppo di brillanti progettiste, le cui idee e realizzazioni di successo avevano prodotto il miracolo, trasformando giardini privati e parchi in aree di straordinaria bellezza. L'articolo aveva ufficialmente aperta una nuova via per le pioniere dell'architettura del paesaggio. L'evidenza dell'importante contributo delle donne per migliorare la qualità della vita urbana attivò l'interesse collettivo verso le questioni ambientali e promosse l'avvio allo sviluppo della nuova professione di architetto del paesaggio, alla cui diffusione contribuirono prevalentemente le donne americane. Alla fine dell'Ottocento, la critica d'architettura Marianne Griswold definì la figura del giardiniere paesaggista come colui che, alla stregua dell'ingegnere, dell'artista e dell'architetto, considera la bellezza e l'utilità come aspetti di un unico concetto, definendo l'arte come una disciplina molto prossima alla natura. La Griswold ispirò molte donne della sua generazione ad occuparsi dell'arte dei giardini. Le tre donne che maggiormente contribuirono alla diffusione femminile della professione dell'architetto paesaggista, superando così le resistenze dei colleghi maschi americani, erano le contemporanee Helen Biddle Shipman, Beatrix Jones Farrand e Rose Standish Nichols. La Shipman, amante dei giardini italiani e fortemente influenzata dalla britannica Gertrude Jekyll, contribuì alla formazione di un nuovo modo di concepire il giardino, trasformandolo in un elemento architettonico integrato in ogni progetto edilizio. Realizzò numerosi giardini e parchi, e tra le poche realizzazioni conservate sino ai giorni nostri si cita il Sarah P. Duke Gardens alla Duke University a Durham, North Carolina. La doyenne Beatrix Farrand, considerata la Gertrude Jekyll americana, aveva grandi abilità nel disegno dei giardini e nella scelta delle piante e dei fiori di cui aveva una vasta conoscenza. Oltre al pregio di aver elaborato un concetto semplice di giardino verticale, a tutt'oggi molto considerato, che si realizza addossando arbusti e rampicanti sui muri per recuperare maggior spazio libero nei piccoli giardini. Nella sua lunga carriera, la Farrand fece più di 200 progetti e aprì un centro studi sul paesaggio nel Maine, dove gli studenti, in gran parte ragazze, potevano beneficiare di un apprendistato pratico nei giardini modello della tenuta e consultare una nutrita biblioteca con volumi tematici che lei aveva collezionato e che donò interamente nel 1955 all'University of California a Berkeley. Rose Standish Nichols, architetto paesaggista originaria di Boston, fece parecchi viaggi in Europa per studiare giardini di rilievo che riuscì a documentare con molte immagini fotografiche, in virtù dei suoi contatti personali che le dettero accesso privilegiato a numerose proprietà private. Queste esperienze la portarono a scrivere libri e articoli su riviste come House Beautiful e House and Garden. Fu anche un'attivista per la pace, contribuendo alla formazione del Women's International League for Peace and Freedom. Realizzò molti giardini e il suo primo progetto, un giardino per la casa di famiglia Cornish, venne incluso da Guy Lowell nel libro America Gardens.
Stars shining bright above you, night breezes sing to whisper I love you, birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you miss me, while I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Just hold me tight and tell me you miss me, while I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.
Per scrittrici triestine stiamo scoprendo, è iniziato il nostro viaggio, Maria Teresa Parpagliolo Sheffard, e Daniela Gattorno ci ha così iniziato a queste prime informazioni preziosissime. E abbiamo appreso che all'inizio del Novecento le donne sono ancora escluse dalla scuola di architettura del paesaggio, e la Parsons inventa la School Garden, o Gardens con la S finale. L'arte del paesaggio quindi diventa uno strumento di emancipazione, come tu già ci annunciavi. Parliamo di questo.
Sì. La questione femminile attraversa diversi passaggi, soprattutto per quanto riguarda, c'è una grande differenza tra Europa e America, ad esempio America e Stati Uniti in particolare, ovvero già alla fine dell'Ottocento si era sviluppata una sensibilità per quanto riguarda il paesaggio, l'ecosistema, la natura, che noi non avevamo ancora. Questo ha fatto sì che ci si dirigesse in quegli ambiti a capire meglio, soprattutto durante le espansioni urbane, a capire meglio quello che poteva essere il ruolo del giardino, del parco, cioè del rapporto con la natura, rispetto anche a un equilibrio della società. Dobbiamo pensare che erano anni in cui, ad esempio, il problema dell'immigrazione in quei paesi era enorme. Il problema dell'immigrazione negli Stati Uniti era veramente grande, e quindi bisognava capire anche come trovare un dispositivo, uno strumento per rendere più facile, ecco, diciamo, l'inserimento anche di queste persone in un contesto già consolidato. Poi c'è stata la guerra, e ad esempio la prima guerra mondiale, ad esempio, ha fatto sì che mentre gli uomini erano in guerra, il paese aveva necessità di mangiare, di avere un rapporto con la produzione che non era facile da gestire. In tutto questo furono impiegate le donne, e quella è l'origine un po' degli orti urbani, addirittura c'è tutta una serie di pubblicità e di, come dire, spinta alla donna a contribuire al nutrimento del paese e delle truppe. E questo ha fatto sì che le donne entrassero in quest'ambito, le donne entrassero nella conoscenza di quella che era la flora e tutti gli aspetti, appunto, anche del verde, diciamo, da mangiare, oltre a quello da decorare.
Sì.
E questo ha fatto sì che poi un po' alla volta si siano formate questi gruppi di paesaggiste che erano supportate da altre donne che facevano le giornaliste o in altri ambiti, in particolare la Ellen Bidder Shipman, che appunto è una delle più note, delle più famose. E diceva che appunto fino all'ingresso delle donne nell'organizzazione dei giardini, inteso come ambito totale, globale, gli ambienti, i giardini o gli spazi verdi ricordavano dei tristi cimiteri. E da qui poi nasce tutta la storia delle prime scuole di architettura del paesaggio, prima giardinaggio, poi architettura del paesaggio, che hanno formato veramente delle figure eccellenti.
Estremamente interessante questo punto di vista delle donne, che non sono soltanto forza lavoro che sostituisce quella degli uomini durante la guerra, ma diventa anche una forza creativa legata al problema dell'alimentazione. Quindi il giardino che diventa orto in qualche modo, estremamente interessante. Però tra le donne tu hai ricordato anche nelle pagine che abbiamo letto Beatrix Farrand, Rose Nichols, mi sembrano dei nomi che hanno storie tutte da scoprire.
Beh, quelle donne veramente incredibili, donne che non solo avevano una cultura pazzesca sul tema, ma erano anche orientate a quello che noi diremmo il mentoring, e hanno fondato scuole, biblioteche ed hanno anche spinto, supportato altre giovani donne a intraprendere percorsi di emancipazione attraverso lo studio e l'autonomia individuale, caratterizzata da una professione che aveva in qualche maniera aperto nuovi orizzonti.
Quindi non soltanto l'architettura del paesaggio si apre alle donne, ma tutta una serie di spazi che diventano spazi di emancipazione. In tutto questo la nostra Maria Teresa Parpagliolo è già in relazione con queste realtà, già i suoi studi già si stanno indirizzando, no perché è troppo piccola, perché è nata nel 1903, quindi
no,
mi rispondo.
Lei è troppo piccola, però c'è una cosa importante da sottolineare, ovvero che lei, avendo studiato 4-5 lingue, aveva veramente la capacità di interagire con un mondo più vasto rispetto a quello italiano, ed essendo già fin da piccola appunto in qualche maniera avvicinata dal padre e dalla famiglia a quelle che sono le bellezze del paesaggio, intese non solo come bellezze da guardare, ma bellezze che formano una consapevolezza interna, per cui passano dal materiale l'immateriale e orientano la società a vivere in maniera diversa, allora tutto questo e tutta questa storia precedente diventa un suo background sul quale lei fonda poi il suo pensiero, il suo lavoro, la sua ricerca e i suoi progetti. Una cosa interessante di questi movimenti, poi in America nasce il City Beautiful Movement nel 1903, proprio lo stesso anno in cui nasce lei, era che capire la bellezza del paesaggio, capire la bellezza degli spazi, cioè riuscire a interpretarla e comprenderla, aiuta a vivere meglio e a far evolvere una società. Ed è per questo che questi temi, come anche gli orti, venivano praticati anche nelle scuole già alle elementari.
Stiamo parlando degli Stati Uniti.
Sì,
comunque.
Stiamo parlando degli Stati Uniti. E questo diventava praticamente un processo sociale di comprensione degli spazi che si vivono, cosa quanto mai necessaria oggi, credo.
Assolutamente.
Per questo il libro è molto attuale, cioè non il libro in sé, ma quello che il libro contiene.
Certo.
E quindi le teorie e le pratiche a cui lei si è ispirata e quello che poi ha praticato sono attualissime.
E quindi ricordiamo che stiamo parlando di questo libro dedicato a Maria Teresa Parpagliolo Shepherd, che non è soltanto una biografia, ma è tanto altro, ma ne parleremo nelle prossime puntate. Io ringrazio Lucia Krasovec-Lucas e alla prossima per continuare questo nostro viaggio meraviglioso.
Grazie Mariella, a presto.
A presto, grazie a Riccardo Righi alla regia e non dimentichiamo mai l'importanza della lettura per la nostra formazione.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici Triestine a cura di Mariella Grande.